Ma i numeri ci dicono certamente che la situazione per il governo è molto difficile, da un lato. Non ci dicono molto di più perché i numeri stessi sono un'arma di questa guerra psicologica che si combatte nei corridoi dei palazzi di Brasilia, voto a voto, per convincere gruppetti di deputati che scelgono di non seguire le indicazioni di partito e quindi possono far pendere la bilancia di qua e di là. Non lo può sapere nessuno, sono numeri in evoluzione, perché a seconda di come le basi elettorali si schiereranno, a seconda delle mobilitazioni fortissime, ovviamente continue, di questi giorni, a seconda di quello che possono promettere il governo, ovviamente nell'angolo, in difficoltà, o l'aspirante governo di Michel Temer, del vice che ha assunto le redini insieme al presidente della Camera Cugna di questa cospirazione parlamentare, e quindi i giochi si stanno facendo in queste ore. Tra l'altro quindi i numeri che girano non sono indicativi, ma fanno parte del gioco. Dobbiamo dire anche che il modo di votazione in particolare è curioso: i deputati vengono chiamati uno a uno e devono pronunciare il loro voto davanti a tutti, quindi pian piano che si allineano i voti, questo influirà a sua volta proprio in tempo reale sul voto di quelli dei residui, perché ovviamente nessuno tenderà, soprattutto quelli decisi, a stare dal lato sbagliato della partita.
Come si schiereranno i deputati, che come voteranno determinerà il futuro della Rousseff. È importante capire e sapere anche come si è schierata, come si sta schierando l'opinione pubblica di un paese in cui abbiamo visto moltissime manifestazioni di piazza, in cui c'è una storia lunga alle spalle che ha portato fino a questo punto, che parte con gli scandali di corruzione di Petrobras, con le accuse a Lula tornato in campo, eccetera eccetera. Tutto questo poi alla vigilia di quello che per il Brasile doveva essere uno degli appuntamenti più importanti, se non il più importante del decennio, ovvero le Olimpiadi di Rio.
Certamente l'opinione pubblica, dobbiamo dire, che dà segni contrastanti. Da un lato è oggetto di un martellamento incessante dei maggiori gruppi mediatici, televisione, Rete Globo in testa, ma anche i principali quotidiani e le riviste, assolutamente allineati con il governo, che da molti mesi passano un messaggio univoco. Non lo dico io, lo dice le parole del premio Pulitzer Glenn Greenwald, che vive a Rio de Janeiro, uno dei protagonisti del caso Snowden, delle fughe di Wikileaks, di notizie di Wikileaks. Ha detto: io sono spaventato e costernato di fronte a dei media così apertamente schierati che non si fanno scrupolo di manipolare in modo allineato la realtà. Sabato un sondaggio di Datafolha, uno dei principali istituti di ricerca brasiliani, tra l'altro nel gruppo editoriale Folha di San Paolo, quindi non assolutamente tacciabile di simpatie pro governo, invece ci ha dato dei risultati un po' in controtendenza. Cade l'indice di impopolarità di Dilma, Lula comunque è molto competitivo, cadono gli indici di approvazione dell'operato del giudice Moro, quindi voglio dire, mesi e mesi di martellamento alla fine hanno fatto sorgere il dubbio, in una parte almeno, ancorché in questo momento minoritaria, dell'opinione pubblica brasiliana, che quello che è stato venduto non è tutto vero, che non è la lotta della corruzione contro del bene, contro la corruzione degli onesti, contro i disonesti, ma c'è uno scontro di potere molto forte, e la prova è che il candidato ad assumere il posto di Dilma, il vicepresidente Michel Temer, ha un indice di gradimento dell'1%. Se si votasse oggi, l'1% dei brasiliani ha dichiarato che lo voterebbe.
Perché Dilma grida al golpe? E lei stesso, Corrado, prima ha parlato di cospirazione parlamentare, se non erro.
Certamente, perché l'impeachment è, facciamo un passo indietro, il Brasile ha un regime presidenziale, no? Quindi non bisogna confondere un voto che sì viene espresso dai parlamentari col nostro voto di fiducia. Qui il Presidente del Consiglio non ha la fiducia, va a casa istantaneamente, questo che prevede la legge. In Brasile non è così, è un sistema presidenziale, anche essendo in minoranza in entrambe le camere, questo non preclude al Presidente di governare. Certo, è più faticoso, deve trovare in Parlamento volta per volta i voti che servono per le sue proposte, e Obama stesso è in minoranza sia alla Camera che al Senato. Certo. La questione è che la Costituzione brasiliana prevede la possibilità di rimuovere il Presidente in caso però che si commetta dei crimini sulla commissione dei quali da parte di Rousseff, diciamo così, nella situazione più ottimista per le posizioni pro impeachment, sono quanto dubbi e labili. nella posizione invece della difesa sono assolutamente inesistenti, sono delle semplici irregolarità, tra l'altro nella prassi brasiliana unanimemente lungamente commessi da ogni tipo di, dai presidenti precedenti, da moltissimi governatori, da moltissimi sindaci, e riguardano il fatto che sostanzialmente nel momento in cui non c'erano disponibilità di bilancio per pagare delle spese sociali del governo, si sono fatti dei prestiti da parte di banche statali. Questo sostanzialmente è la colpa in casa Dilma, non configura secondo la giurisprudenza del Supremo Tribunale Federale. Come hai ricordato, io sono giurista di formazione, quindi sono attento a questi temi, non configurano i cosiddetti crimini di responsabilità che la Costituzione prevede come base dell'impeachment.
Volevo farti una domanda, una di quelle domande che cominciano con il se e che quindi volendo possono anche non stare in piedi, ma possono essere anche utili a mettere in cornice quanto sta accadendo in Brasile. Se questi fatti fossero accaduti qualche anno fa, quando il Brasile era uno dei grandi paesi emergenti con in una fase di sviluppo importante, piuttosto che adesso, in una fase invece di profonda difficoltà, crisi economica, eccetera, secondo te avrebbero avuto la stessa rilevanza?
Ma ti rispondo perché sono succeduti ininterrottamente in tutti gli anni passati, non hanno avuto, nessuno ci ha mai neanche pensato.
Appunto.
Allora, la questione è questa, dobbiamo capire che dopo 12 anni di governo del Partito dos Trabalhadores, c'era una forte, quando le cose andavano bene e la torta si cresceva, nessuno stava a guardare alla fetta che toccava all'altro, cresceva la mia e le cose sostanzialmente andavano bene per tutti. Quando negli ultimi 2-3 anni la torta ha cominciato a diminuire di dimensione, la distribuzione di questa torta è diventata una cosa particolarmente rilevante. Il PSDB, il partito che diciamo così è stato l'antagonista del Partito dei Trabalhadori negli ultimi 20 anni, da subito ha iniziato una fortissima campagna di delegittimazione di Dilma Rousseff. Non ci dimentichiamo che a dicembre 2014, prima quindi a risultati proclamati elettorali, delle presidenziali proclamati ad ottobre, ma prima dell'insediamento del primo gennaio 2015, sono entrati con un'azione davanti al Supremo Tribunale Federale chiedendo che fosse tassato il risultato delle elezioni, allegando delle irregolarità nel processo elettorale. Quindi questa campagna di delegittimazione è stata voluta, cercata e curata lungo un anno e mezzo dalla partita delle elezioni, ma affonda ancora prima le sue radici nelle grandi proteste. Voi vi ricorderete in occasione della Confederations Cup nel giugno 2013,
sì,
quando per la prima volta emerge lo scontento della classe media che vedeva che sì, c'era stata una crescita economica, ma si vedeva ancora al fondo della piramide sociale brasiliana, quindi non si vedeva ancora riconosciuta pienamente i diritti di cittadinanza, come il diritto alla salute, all'educazione, ai trasporti di qualità. E quindi questa cosa che era prima stata in un primo momento una protesta degli ultimi, diciamo così, dei nuovi arrivati alla tavola del benessere brasiliano, in poco tempo la narrativa egemone che ne faceva appunto dei banditi, dei vandali che alteravano l'ordine pubblico, subito se ne sono impadroniti perché hanno visto che era possibile orientarla contro il governo, e quindi si potrebbe tracciare un filo di continuità che parte da quell'esplosione inaspettata che colpì non solo il Brasile ma tutto il mondo di sorpresa, e tracciare un filo che dal giugno 2013 arriva a queste mobilitazioni di oggi e al risultato che ormai è questione di ore aspettare, ci sarà domenica.